Buongiorno a tutti, benvenuti. Allora, le sorelline qua, le nostre sorelle ci hanno accolto per questo incontro che faremo oggi, che il Consiglio regionale dell'OSS ha pensato per riprendere il discorso degli incontri che sono stati fatti in occasione dei centenari di Francesco, di San Francesco. Abbiamo pensato come Consiglio di coinvolgere le nostre sorelle del secondo ordine per vivere con loro un momento di preghiera e di partecipazione, appunto ricordando i centenari di Francesco, cercando di vedere dal punto di vista dello sguardo femminile di Chiara come è stato vissuto. Come sono stati vissuti questi momenti. Allora, intanto ho da parte del nostro ministro regionale il saluto per tutti voi. In contemporanea, insieme a questo incontro, se ne svolgerà un altro dalle sorelle Iglesias e Auristano. Avete visto più o meno il programma, quindi iniziamo con una catechesi che ci terrà Padre Luca e termineremo con la celebrazione della messa. A tutti, grazie.
Anch'io ringrazio la madre che ci dà questa opportunità, ecco, di vedere quest'unica famiglia che noi siamo, dal primo, il secondo, il terzo, diciamo così, siamo tutti oggi. Allora, abbiamo pensato di fare questo incontro interregionale per dare uno sguardo così complementare ai centenari, perché è vero che riguardano questi ultimi 3 anni di Francesco, questi eventi, questi 5 eventi importanti, ma Francesco non si può leggere senza Chiara e viceversa. Come diceva Paolo VI, non ci si può dire cristiani se non ci si scopre mariani, così penso non ci si può dire francescani se non ci scopre gladiani. Ecco, c'è una complementarietà. Ecco, davanti a questo tema un rischio è quello di non centrarlo. Chiara di per sé non è presente agli eventi fondamentali di Francesco, quando fu approvata la regola, per esempio, quando Francesco a Greccio faceva il presepio, oppure per esempio quando Francesco fa l'esperienza della Verna, e quindi ecco, e poi vediamo il cancro eccetera, però potremmo dire che è presente lo stesso, perché di fatto per esempio quando Francesco, in questi ultimi anni di Francesco, 3 anni, Chiara si ammala in modo serio e porterà questa malattia avanti per 27 anni. Non è un caso che negli ultimi anni più sofferti di Francesco abbiamo gli anni più sofferti di Chiara. Ecco, c'è come una comunione fra i due. E si potrebbe immaginare cosa ha provato Chiara, ma sono congetture, oppure si potrebbero identificare i temi che riguardano i vari episodi di Francesco e vedere come Chiara li ha vissuti. Invece dobbiamo cercare di cogliere lo sguardo di Chiara, ecco, come lei ha, come dire, accompagnato delicatamente, maternamente, in modo femminile, proprio di cura, questi ultimi anni di Francesco. Giusto per ricordarci alcune cose, ecco, mi sono fatto di nuovo il disegno per capire un pochino i centenari. Allora, Francesco, c'è una specie di corrispondenza tra i primi 3 anni della conversione, 1206-1209, e gli ultimi 3 anni, 1223-1226, cioè nei primi 3 anni Francesco sceglie per sé la povertà, la marginalità, quindi il lavoro manuale, la mendicità quando questo non basta, lo stare tra gli ultimi, i leprosi, è l'umiltà esistenziale. Questa è una scelta che fa Francesco ben precisa. Questa scelta dovrà rifarla alla fine della vita, ma mentre all'inizio la sceglie, alla fine la subisce. Perché, diciamo così, c'è come una specie di specularità. Francesco incontra il lebbroso e poi dopo c'è l'incontro con il crocifisso di San Damiano, che chiude la sua conversione, diciamo così, anche se nel testamento per lui la conversione forte è il passaggio con i lebbrosi. Però nelle biografie c'è l'ultimo episodio che è il crocifisso di Damiano. Alla Verna succede la stessa cosa al contrario. Cioè con la perfetta Letizia, lo scritto che dice un po' la realtà degli ultimi anni di Francesco, Francesco è il lebbroso, vattene nelle crocifisse, siamo tanti e tali. Che non aveva bisogno di te, ecco. Lui diventa lebbroso per i frati e poi dopo c'è l'incontro con il crocifisso. Quindi non è una cosa strana, insomma, questi cinque eventi che noi, di cui noi stiamo facendo i centenari, sono l'approvazione della regola del 23, poco dopo a dicembre il presepe di greccio, a settembre del 24 la verna di stimmate. Tra il 24 e il 25 a San Damiano, diciamo così, il canto delle creature, il 26 la morte di Francesco. Che cosa accomuna questi eventi? Allora, questi eventi sono tutti eventi che scaturiscono da un momento di prova. Per esempio, l'approvazione della regola nasce da un, diciamo così, uno scontro tra Francesco, una regola bollata, e i frati vogliono un'altra regola, diciamo così, più snella, più attuale. C'è una scena molto bella del film della Cavani, dove c'è Francesco che sta a Ponte Colombo e i ministri vanno là preoccupati che Francesco scrive una regola troppo dura, e poi lui la scrive e poi la perdono, cioè come si fa a perdere la regola? Questa l'hanno bruciata, insomma, cioè c'è uno scontro abbastanza chiaro. E quindi la regola bollata, cioè riconosciuta dalla Chiesa, nasce in un clima di tensione. Oppure, per esempio, Greccio. Greccio nasce anche dopo che Francesco è stato nella Terra Santa, ha visto gli scontri tra i crociati e i musulmani. Alla fine Greccio è un modo per dire: non c'è bisogno di andare ad ammazzare delle creature per custodire i luoghi santi. Greccio è come tu, c'è la fede. Perché Greccio lui mette in relazione l'Eucaristia con il Natale. Questo è chiarissimo nella prima munizione sull'Eucaristia, e gli giovani ogni giorno si umilia attraverso le mani del sacerdote. Ecco, si fa presente sull'altare. Quindi, diciamo, se il Greccio è la mancata pace in Terra Santa. Oppure a settembre le stimmate nascono dopo due anni di grandissima tribolazione, dice Francesco, e le fonti ce l'hanno. Questa tensione che noi percepiamo dalla perfetta Letizia e da questo periodo qua. E se pensiamo invece a San Damiano, il cantico delle creature nasce, poi leggeremo alcuni pezzi, da un aggravarsi delle malattie di Francesco, e da ultimo il testamento nasce dopo, quando Francesco capisce attraverso una visione che gli risolve la tensione dei due anni, la chioccia nera e brutta, perché era lui, che gli scappa le pulcine da sotto, cioè quella chioccia nera e scura sei tu, i pulcini sui frati, lascia andare dove devono andare, non so tuoi. Quindi c'è, capisce che deve consegnare il carisma ai fratelli. E quindi ecco, è interessante che tutti questi passaggi dei centenari nascono da una tribolazione e portano un frutto di grazia. È sempre così. Le cose belle nascono da grosse crisi, grosse tentazioni, grosse tribolazioni. Quindi tutti i centenari sono caratterizzati da questa grande tribolazione che poi porta un frutto di grazia. E Francesco in questa parte finale della vita è obbligato a fare verità, perché che è successo? Voi avete dimestichezza con le fonti, no? Cioè tutti conoscete più o meno. Meno che più, insomma, un po'. La quinta ammonizione, la conoscete, no? La conoscete, la quinta ammonizione. Allora, non stiamo parlando di calcio. Ammonizione. Allora, che è poi il prototipo della perfetta Letizia. Considera uomo in quale sublime condizione ti ha messo il Signore. E tutte le creature che sono sotto il cielo per dare loro servono, conoscono il Signore, meglio di te. E neppure i demoni li crocifissono, solo tu. Eccetera, eccetera. E dice, e se tu fossi tanto sottile e sapiente, da possedere ogni scienza, sapere leggere tutte le lingue, eccetera, se tu fossi così bello e ricco, di queste cose non ti puoi gloriare. È un po' la perfetta Letizia. Cioè,
padre, non si sente bene.
Non si sente. Adesso si sente, mi devo mangiare il microfono. Allora, facciamo l'operazione. Allora. Cosa succede nella perfetta Letizia? Allora, che se anche si facessero frati il re di Francia, l'Inghilterra, non è perfetta Letizia, e se anche entrassero i frati tutti i maestri di Parigi, non è perfetta Letizia. E se anche io facessi i miracoli, non è perfetta Letizia. E se anche i miei frati vanno dall'inferno e li convertono, non è perfetta Letizia. Cioè questo non serve a niente, non serve a niente. Ma se uno viene cacciato, umiliato e non si turba, questa sì che è la perfetta Letizia. C'è una Letizia che non passa. Perché in genere le letizie ce l'abbiamo tutti più o meno, qualcuno ogni tanto, non è che tu poi chiamiamo mai una gioia, ci sarà una volta che una gioia, una volta nella vita avrai sperimentato la gioia, no? Però il problema è che la gioia passa. E se passa che ci faccio con la cosa che passa? È come uno yogurt da consumarsi preferibilmente entro il. Dopo che ho buttato via. Quando facevo il servizio civile, 20 mesi, mi ricordo ci portarono del latte che stava in scadenza dalla caserma per regalarcelo, un capo mese, ce lo siamo bevuto per 6 mesi consecutivi. Un giorno dico, ma forse no, ma quando bolle la roba è sempre buona, questo mito, no? Così delle mamme. Ma veramente, allora, mettiamo sto latte a bollire, c'erano delle specie di iceberg che galleggiavano con un colore beige, ma secondo me andava male, non vorrei. No, quando bolle va tutto bene. Ho vomitato anche l'anima per 3 giorni, solo te. E poi l'abbiamo versato sui campi, sono venuti fuori dei cocomeri fantastici. Allora. Praticamente, ecco, dietro ogni frutto c'è una sofferenza. Il problema non è la gioia, è la gioia che non passa, perché con una gioia che passa, che ci faccio? Francesco ha scoperto la quale è la gioia che non passa. La gioia che non passa è quella che passa attraverso il mistero pasquale, cioè mettere le orme dietro le orme di Gesù Cristo. Come ha fatto Gesù Cristo? Perché la risurrezione è la risposta definitiva a quell'ingiustizia terribile della croce. Ecco, se no il resto sono tutte chiacchiere. Francesco è obbligato a fare verità, cioè alla fin fine lui che si trova alla fine della vita si ritrova come se fosse all'inizio. Prima era un ricco mercante, figlio di un ricco mercante, aspirante cavaliere, tutte queste storie qua. Mo si trova fondatore di un ordine importantissimo, conosce, parla con i papi come se fossero così il barista di fronte casa, conosce i cardinali così, importanti, alla fine che cosa è cambiato? È uguale a prima. Prima era grande nel mondo, ora è grande nella Chiesa, ma è sempre grande, c'è sempre lui in mezzo, questo ingombrante. Il rischio è che è cambiato il vento, ma non è cambiata la bandiera, cioè se stesso. Cristo deve ammainare la sua bandiera, cioè deve fare spazio a Cristo, perché c'è sempre lui in mezzo. In fondo gli eventi della sua vita finale gli fanno verità: ma chi sei tu, Francesco? Chi sei tu? Tu sei un grande, fai miracoli, c'è un ordine splendido, ma alla fin fine ti sei convertito? Cioè hai lasciato spazio a Dio? Perché nelle cose del mondo ci si può ingannare facilmente, nelle cose di Dio ci si inganna molto più difficilmente, perché non è facile. Pensi che lavori per Dio, invece lavori per te. Gesù ci ha un rimprovero in un Vangelo terribile: ma come, abbiamo mangiato con te, abbiamo stato nelle tue, non vi conosco. Terribile, no? Uno è sacerdote, dice messa, confessa, così fa un sacco di cose, ma per chi le fa? Per lui o per il popolo di Dio? Ci si può ingannare molto, ma mentre nelle cose del mondo è facile sgamarlo, nelle cose di Dio è difficile sgamare l'egoismo, perché noi siamo una bestia. Siamo bestie noi. Siamo camaleonti. Dove ci appoggiamo, pigliamo il colore. Il camaleonte non te ne accorge, perché piglia il colore dove si appoggia. Il nostro uomo vecchio fa così, si appiccica sulle cose, si attacca alle cose. Prima le cose del peccato, poi sono le cose della grazia, ma in fondo è sempre lui il protagonista. Non si schioda, non fa posto a Dio, è rischiosissimo questo. E invece Francesco è obbligato ad abbracciare proprio Gesù Cristo, a fare verità. C'è un ribaltamento generale della sua vita, dalla Rocca di Assisi, che è il segno della cavalleria, scende nella vallata, dove c'è il così alla Corsicola. Così adesso scende dal suo piedistallo di fondatore, detentore del carisma, e farsi povero, l'ultimo dei frati, anzi lo scarto dei frati, per capire se era davvero Cristo ancora la pietra angolare della sua vita. Deve lasciarsi spogliare dal Signore. Allora, Chiara, andiamo subito su Chiara. Nel 24, quando Cristo riceve le stimmate, Chiara si ammala per il resto della sua vita. Cioè, quando Francesco vive le stimmate sul suo corpo, Chiara inizia la sua avventura nella sofferenza. È un caso? Non credo. Non è tanto un problema psicosomatico, è che Chiara c'è una comunione con Francesco, questo si vede anche da qua. Nel 25 Francesco visita Chiara a San Damiano, peggiorano le sue situazioni, ha malattia agli occhi eccetera, deve restare lì per 50 giorni. Abbiamo questo episodio nella Compilatio Assisiensis. Oh, mazza, ho aperto questo maggio. Dove, dopo la grande racconto della nascita del canto delle creature, c'è la testimonianza che Francesco subito dopo scrisse un cantico per le clarisse. Quindi, stesso luogo, due cantici: il canto delle creature e quello che poi sarà conosciuto come l'audite poverelle dal signor Boccati. Come scrive il cantico Francesco? In quale contesto? Francesco canta la bellezza delle creature quando ormai non è più in grado di vederle. Anzi, la luce degli occhi, la luce del sole o del fuoco, gli procura atroci sofferenze. È proprio vero, c'è un principio sottostante: non si può possedere se non ciò a cui si è liberamente rinunciato. Diceva Jacopo Natoli, mia è la Francia, mia è l'Alemagna, sarebbe la Germania. Perché? Perché non lo desidero. Cioè, quando tu non desideri una cosa, quella cosa è tua. Quando la desideri, ti scappa dalle mani. È strana sta cosa, no? Ma è così. Allora, Francesco canta il canto delle creature quando ormai è un cencio. Dice, dicono le fonti, 1614, il beato Francesco soggiornò a San Damiano per 50 giorni e più. Non essendo più in grado di sopportare di giorno la luce naturale, né durante la notte il chiarore del fuoco, stava sempre nell'oscurità, in casa e nella cella. Non solo, ma soffriva notte e giorno così atroce dolore agli occhi che quasi non poteva riposare e dormire. Come se non bastasse, talvolta quando voleva riposare, la stessa casa, la celletta dove giaceva, fatta di stuoie, in un angolo della casa, erano totalmente infestate dai topi che saltellavano, correvano intorno e sopra di lui, che gli riusciva impossibile prendere sonno, tanto lo disturbavano. Insomma, ci mancavano quei topi. E tanto che pensavano i frati che fosse una tentazione del nemico. Una notte Francesco non ce la fa più. Non ce la fa più. E dice al Signore, non il Signore togli una sofferenza, ma fa questa preghiera. Signore, vieni in soccorso alla mia infermità affinché io sia capace di sopportarla con pazienza. Subito la voce gli fu detto, Francesco, fratello, dimmi, se io ti compenso delle tue sofferenze e malattie, ti donasse un grande e prezioso tesoro, come se tutta la terra fosse oro, le pietre preziose, l'acqua fosse balsamo, non considereresti queste contemplazioni come niente? Sarebbe una cosa buona, dice Francesco. Bene, dice la voce, rallegrati, giubila delle tue infermità, dove poi vivi come se fossi già nel mio regno. Questa si chiama tecnicamente certificatio, cioè la certificazione che Francesco vive già in terra la visio beatifica, cioè vive già come se fosse in paradiso. Quando capisce questo, la mattina si alza e scrive il canto delle creature. Bellissima questa cosa. Quindi, dopo questo episodio, si dice che sempre in quei giorni, in quello stesso luogo, dopo che aveva composto le laudi al Signore, fece anche alcune sante parole con melodia a maggior consolazione delle povere signore nel monastero di San Damiano. Voi conoscete che Francesco ha fatto la regola degli eremi, cioè per qualcuno che è chiamato nei frati, Francesco aveva previsto che alcuni frati, chiamati di più alla vita contemplativa, potessero vivere in un convento come in un eremo, cioè due facessero da Marta e uno o due da Maria. Poi dopo si scambiavano, insomma, un po' di tempo facevano il contrario. Cioè, due devono occuparsi di trovare da mangiare, da vestire, e gli altri invece stavano tutto il giorno nella contemplazione, nella preghiera. Di fatto, quella regola degli eremi, Francesco la sperimenta qua a San Damiano, dove paradossalmente le clarisse fanno da Marta e gli fa da Maria. Quando quindi noi diciamo che l'anno prossimo faremo il centenario del canto delle creature, toccherebbe dire ai nostri generali che ci sarebbe anche il centenario della lite poverelle, perché noi uomini pensiamo solo da uomini, è un difetto nostro. Le donne pensano da donne e da uomini, pensano per tutti, noi pensiamo solo, noi ci pensiamo unitasking, cioè una tasca sola. Per cui, diciamo così, Chiara riceve come regalo da Francesco questo canto di poverelle, e poi anche in questo tempo qua riceverà, diciamo così, l'ultima voluntas, cioè in questi anni cruciali per la vita di Francesco, le vite di Chiara e di Francesco si affiancano nel mistero e nel ministero della sofferenza. Chiara e Francesco sono accomunati in questi ultimi anni di Francesco da un mistero e da un ministero della sofferenza. Allora, dicevo che una compilazione di questo cantico alle Signore del monastero di San Damiano, soprattutto lo scrive Francesco questo canto con melodia, perché le sapeva molto contristate per la sua infermità. Questo è bellissimo, no? Tu quando stai male tu, e il resto non esiste. Questo capita agli uomini. Noi uomini ci abbiamo raffreddore, sto morendo. La donna con il 38 febbre, piedi calzini, porta a scuola, fa la lavatrice. Voi siete generali figli, no? Noi al massimo una colica renale, ma che doloroso. Il resto che ne sappiamo noi della sofferenza. Per cui, diciamo così, che è bellissimo, lui scrive, però Francesco ha degli aspetti molto materni, molto femminili, Francesco, è molto sensibile. Cioè lui sta male e non pensa per sé. Scrive il cantico alle sorelle perché sa che loro stanno soffrendo perché lui soffre. E questo è molto interessante. È come se Francesco fa l'ultima serenata a Chiara e alle sorelle. E per consolarle per la sua malattia e per ringraziarle per la cura che hanno avuto per lui in quei 50 giorni e più, ma anche per assolvere il compito che lui si era preso davanti alle sorelle, cioè di prendersi cura diligente e sollecitudine speciale per mezzo mio e dei miei frati. Questo perciò sarà preso come un impegno, cioè non vi lascia da soli. Diciamo che nei secoli i frati su questo hanno un po' nicchiato. La cura delle monache è sempre stata una cosa un po' sullo stomaco dei frati, perché andare a servire suore, insomma, non è gratificante. Un conto va a fare la predicazione, vai in giro, vai in un monastero così, a ascoltare confessioni, a c'è la messa. Capite che, insomma, no? Per la nostra... il nostro periodo di onnipotenza è una cosa un po' così. Che cos'è? C'è di bello in questo. Francesco, di fronte al suo male, alla sua sofferenza, non si ripiega egoisticamente, ma è capace di essere attento e compassionevole. Qui ce l'ha come vizio, dice la Legge Maggiore, si chinava con meravigliosa tenerezza e compassione verso chiunque fosse afflitto da qualche sofferenza fisica, o quando notava in qualcuno indigenza e necessità, nella dolce pietà del cuore, e la considerava come una sofferenza di Cristo stesso. E questo è molto bello. Per esempio, un passo che conosce tutti, no? Fondo Francescane 704, lo conoscete? Fate finta di sì. Ve lo ricordo, dai. C'era un frate molto tentato. Una volta un frate che era tentato sedeva tutto solo accanto al santo, gli disse: prega per me, padre buono, sono convinto che sarò liberato subito dalle mie tentazioni se ti degnassi di pregare per me. Sono afflitto oltre le mie forze e so che anche tu l'hai capito. Rispose Francesco: proprio perché per questo ti ritengo ancora più servo di Dio, sappi che più sei tentato e più mi sei caro. Anzi, gli dico che nessuno deve ritenersi servo di Dio sino a quando non sia passato attraverso prove e tribolazioni. La tentazione superata, in un certo senso, è l'anello con il quale il Signore sposa l'anima del suo servo. Ma ce l'hai pensato che quando tu soffri Dio ti sposa? La sofferenza è l'anello con il quale il Signore ti sposa. Io ho detto questo qui, dico: Signore, perché rimaniamo fidanzati? C'è bisogno di sposarsi. Viviamo insieme. Quando tu soffri, Dio ti sposa. E invece, quando tu soffri, pensi che Dio sta da un'altra parte, se sei scordato proprio, cioè proprio è andato alle Hawaii, così, a Honolulu. E no, Dio ti sposa quando tu soffri. Ma chi l'aveva mai detto? The Lord of the Rings. Il Signore degli Anelli. E poi continua, dice: la tentazione superata è l'anello con il quale si sposa l'anima del servo. Molti si lusingano per meriti accumulati, lunghi anni, godono di non avere mai sostenuto prove, ma sappiamo che il Signore ha tenuto conto della loro debolezza, perché ancora prima dello scontro il sole del loro li avrebbe schiacciati. Infatti i combattimenti difficili vengono riservati solo a chi ha una vera, autentica forza dell'anima. Per dirla in modo calcistico, quando un gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Quindi, qual è il problema? Che sia i frati, sia le monache, sia alcuni di voi laici, ci sono alcuni che non vanno mai in crisi. Brutto segno. Guardate che sono le schiappe, lo devo mozzare. Ci sono altri che stanno sempre in crisi. Cioè, c'è chi dovrebbe andare in crisi e chi invece non ci dovrebbe andare, perché insomma il Signore lo assiste. Il problema tante volte è questa roba qua. Ecco. Cioè, le persone vanno mai in crisi, ma non perché sono sante, è perché sono fragili. Le persone che vanno in crisi proprio perché sono forti. La crisi fa crescere. Bene. Scrisse parole con melodia. Dopo una volta di sofferenza in cui entra in un dialogo con Dio, chiede con la sua portazione, Francesco canta, canta. Ma tu quando stai male canti? Se lo fai ti fanno un TSO, già stai ricoperato, ti incatenano a letto praticamente, o al massimo ti danno le goccine. Francesco dalla sofferenza canta. Era un metodo di evangelizzazione, non le laudi francescane. Si cominciava con una lauda e poi da quella canzone si evangelizzava. Francesco, con una breve lauda, ha ricevuto in regalo il Monte della Verna. A San Leo c'era una gala cavalleresca, salì su un muretto, c'era basso, brutto. Una sopracciglia unica, così, dalla basetta, tipo, ho visto una volta, non continentale, non so, così, un'unica ciglia, poi barbarata, insomma, era poveretto, l'urte era chiusa, l'avevo smessa all'inizio, stava messo male. Ma Francesco canta, manda a cantare i frati. Per riuscire a dimenticare la sua malattia, loda il Signore, loda il Signore. Così fa lo stesso per le povere dame. L'unica via per consolare, commuovere, convertire il cuore è la bellezza. Per cui canta la bellezza che non può più vedere. Fantastico. Francesco scrive per manifestare alle sorelle la sua volontà, che diventasse un solo cuore nella carità. Per cui scrive questo famoso cantico Audite dei poverelle dal Signore Avvocate. Audite è la prima parola del cantico, audite, cioè tutto nasce dall'ascolto. La regola di San Benedetto nasce così: ascolta, figlio, citazione del libro dei Proverbi. Lo Shema, che è la preghiera che il pio ebreo fa 3 volte al giorno, inizia: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Ascolta, è importantissimo l'ascolto. E poi, audite poverelle, è un diminutivo affettivo, perché le ebraiste si chiamano le povere, le sorelle povere. Qui poverelle è l'affetto di Francesco, ma è anche un appellativo. Chiara si chiamerà così, Chiara si definisce così, quando si rivolge ad Agnese la chiamerà madre poverella, signora di Maria. Francesco decide di seguire Gesù Cristo povero e la sua madre poverella. La povertà per Francesco non è una forma di ascesi, di penitenza, è un regalo. Per Francesco la povertà è la sposa. Nelle 3 vele che ci sono nella Basilica di San Francesco c'è lo spazio della Francesco di Madonna Povertà. C'è Cristo in mezzo, la povertà e Francesco, che si sposano. Lui era innamorato, Francesco, della povertà che Cristo ha scelto, che Cristo ha sposato, che la Madonna ha sposato. Cristo ha scelto per sé la povertà, da ricco che era povero, che era, si è fatto povero, vive di misericordia, no? Da ricco che era, si è fatto povero, e ha scelto per la madre la povertà. Ora, chi è che farebbe un regalo così a una mamma? Ti pare che un figlio regala la povertà alla mamma? Alle mamme si fanno regali belli. Se Gesù regala la povertà alla mamma, vuol dire che la povertà è un regalo bello. Se non si spiega. Quindi, poverelle, in questa frase c'è tutta la storia di vita delle sorelle, perché Dio, come dice le laude di Altissimo, Dio è ricchezza a sufficienza. Sei Dio, hai tutto. Se non è Dio, puoi avere tutto, ma non c'è niente, sei un poveraccio. Nei racconti della Valtorta, quando Pietro ha tradito Gesù, la madre lo chiama, ma lui non ce va dalla Madonna, si vergogna. La mamma lo richiama più volte e lui va dalla Madonna e piange. E la Madonna, secondo questi racconti, dice: prima eri un povero uomo. Ti ricordi quando disse Gesù a mio figlio: se anche tutti ti tradissero, io mai. E lì eri un povero uomo. E mentre piangeva, la Madonna coccolava, dice: adesso sei un uomo. Poi diventerai un santo. Come si fa a diventare santi? Prima ti riconosci che sei una poveraccia, poi riconosci che sei povero, cioè sei solo una donna, un uomo, poi diventi santo. Ecco, così è importantissimo. Allora, le parole di Francesco descrivono la realtà del suo tempo, no? Ma anche delle sorelle future, audite poverelle, vocate dal Signore, cioè chiamate. Perché la vocazione è, questo fatto di essere vocato, cioè la vocazione è una cosa che viene da Dio. Quindi è un programma di vita. Vivete sempre in verità, vivete, cioè è la perseveranza, è la costanza nel seguire Cristo. In obbedienza moriate. Questo richiama il canto delle creature, che come abbiamo già detto, dice alla fine, vediamo un po' se c'è già qua, la rossa del Signore per quelli che perdonano per il tuo amore e sostengono l'infermità e tribolazione, ecco, che da te altissimo saranno coronati. Quindi è il sostenere le tribolazioni, vivete in veritate e in obbedienza vogliate, la vita nella verità, obbedienza per arrivare alla morte. Come diceva Gesù, Gesù è stato fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Nel la Giovanni 13, da davanti ai piedi, di amo sino alla fine, usque ad fine. Okay. Quindi Gesù ha amato i suoi fino alla fine, fino al compimento. Infatti quando muore dice Gesù, consumato il mestre, tutto è compiuto. E poi il cantico continua e dice, non guardate la vita di fora, che quella dello spirito è migliore, non è solo fuori dal monastero, ma la vita esteriore, non quella interiore. C'è un modo di vivere la vita, la spiritualità, la fede, in modo molto esteriore. Quelli che si fanno vedere, che vanno alla messa tutti in prima fila, così, però magari non parlano con la sorella da 20 anni, no? Ci sono le faide interne, però sono sempre impettite. Quella è la vita esteriore, che non ci azzecca niente con la vita interiore. Francesco, questo voi lo conoscete meglio di me, lo dice questa cosa qua nelle ammonizioni, lo dice tante volte. Per esempio, sono uccise la lettera, ammonizione settima, quelli che desiderano unicamente le sue parole per essere ritenuti più sapienti in mezzo agli altri, acquistare grandi ricchezze e darle ai parenti e amici. Sono uccise la lettera quei religiosi che vogliono seguire, non vogliono seguire lo spirito della scrittura, ma piuttosto bramano sapere le sole parole e spiegarle agli altri. Teologo, quello che volete, ma dentro non c'è niente, è la vita esteriore, sembra un santo, ma dentro è una carogna. Ecco. Quante persone sono così, preti, frati, laici, sono così, sembra tutti, tutta devota, tutta così col velo, con tutti i rosari, fare Pio, Padre Pio forever, e poi dopo c'è la lingua che è una mitragliatrice, una falciatrice. La gente si confessa, padre, ho fatto peccato di lingua, io non so chissà che peccato avrà bevuto in maniera gelata, che ne so, io non gioco pure a chiedere, chissà che sono questi peccati di lingua. Poi ho capito, la falciatrice, non ce n'è per nessuno, il pratino basso, proprio fino, cioè che non si salva nessuno, i peccati di lingua, proprio. E poi magari fa la comunione, ma scusa, la stessa lingua che parla male riceve il corpo di Cristo, ma com'è possibile? C'è gente che fa il triplo salto mortale, capriato di maldicenza, campione olimpionici, e poi va a fare la comunione. Oppure per esempio, sempre Francesco, munizione decima, vediamo quest'altro, è più bello. Allora. Ci sono molti che, applicandosi insistentemente a preghiere e occupazioni, fanno tante astinenze, mortificazioni corporali, la vita esteriore, ma per una parola che sembra ingiuria, può darsi che lo te l'ha detto, ma non l'ha fatto apposta, tu l'hai vista così, per una parola, molte astinenze, molte mortificazioni, una parola che sembra ingiuria, o per qualche cosa che venga loro tolta, scandalizzati, subito si irritano, subito. E chi sei tu per dirmi questo? E come ti permetti tu? Non vedi che ho il cilicio, la disciplina? A me tu non queste cose a me. Mannaggia. Allora, non sono poveri perché chi è povero in spirito ora se stesso e ama quelli che lo percuotono sulla guancia. Uguale a te, uguale a me, quando qualcuno mi mette i piedi, poi noi fratelli andiamo scalzi, capirai? Un giorno stavo a tavola, c'era un frate che si è girato, mi ha acciaccato tutto il piede sinistro, mi ha fatto un male, oh scusa, non te lo qua, c'avevo quell'altro, mi ci avrei dato un piatto, ti amo, diciamo che non mi viene spontaneo, diciamo così. Dice Francesco, attende all'ascetismo esteriore, no? Ma non porta la conversione in cuore, non porta la conversione in cuore. E poi dice sempre nel cantico: io vi prego che abbiate discrezione delle elemosine del Signore. Che cos'è la discrezione? È una parola che c'è tantissime volte in chiave, la discrezione è l'attenzione, l'attenzione alle fragilità delle sorelle, povere. Si dice che, allora, il monastero non si deve parlare, si deve conservare il silenzio, giusto? Ma in infermeria si può parlare. Quelle già stanno tribolate, che fanno, manco gli parlo. Allora, il digiuno è tutto ferreo, una cosa così, però se qualcuno ha con discrezione, dispensi la badessa da chi vede più fragile, cioè, come parla la badessa sul digiuno, oppure le collaboratrici della badessa si chiamano discrete, sono discrete, è un modo di dire, no? Cioè, al parlatorio la badessa e la vicaria possono dispensare con discrezione. Cioè, che cos'è la discrezione? È quell'aspetto dell'amore che sa cogliere le sfumature del fragile, del debole. Perché la lettera uccide l'amore dalla vita. Ecco. La discrezione è una sfumatura della misericordia. Poi dice: quelle che sono infermitate tra voi e le altre che sono per loro affaticate, tutte le sostengono in pace, cioè state in pace, sia quelle che stanno male che quelle che seguono di quelle che stanno male, perché l'infermità grava su chi ce l'ha, ma pure su chi te sopporta. Quindi è interessante questo, cioè la parte più bella, no? Del cantico è proprio qui, è il centro, praticamente. La malattia è un'esperienza di debolezza, di dolore, eppure tutti devono stare in pace, sia quelle che soffrono che quelle che poi curano quelle che soffrono. Capitolo 8 di Chiara c'è proprio un amore verso le sorelle inferme, dice così: riguardo le sorelle inferme, la badessa sia fermamente tenuta a informarsi con sollecitudine da sé o da sé di altri di ciò che richiede la loro infermità, tanto nei consigli, nei cibi e in altre necessità, e a provvedere caritatevolmente e misericordiosamente quando secondo le possibilità del monastero, poiché tutte sono tenute a provvedere e a servire le loro sorelle inferme come vorrebbero essere loro servite, tranquillamente manifesta l'una all'altra la propria necessità, e se la madre ama e nutre una figlia carnale, tanto più una madre ama le sue figlie spirituali. Quelle che sono inferme giacciono su sacchi di paglia, abbiano guanciali di piuma. Guarda che comfort proprio, ma per allora era tantissimo. Possono usare calze e abbiano coperte imbottite. Questo già non è niente, eh. Le sedute inferme poi, quando vengono visitate da quelli che entrano al monastero, possono ciascuna a proprio conto rispondere brevemente con qualche buona parola. Bellissimo questo. Ma anche il capitolo 4 della regola si parla dell'ufficio della badessa, che deve essere preso il rifugio, l'ultimo rifugio delle tribolate. Ultima razza. Per evitare che nelle inferme ci sia il morbo della disperazione. Dice: che è sta roba? 3275. La famosa Andrea da Ferrara, la donna, eh? Si dica chissà che ha combinato questa qua, eh? Uno pensa, tutte sante le suore, vabbè. Una sorella, era nome Andrea, aveva queste scrofole sulla gola. Una notte si strinse la gola fino a soffocare, cioè si stava suicidando da sola, dalla sofferenza. Cioè, questa si è messa le mani intorno al collo da sola. Si stava per soffocare, per espellere dalla bocca quel gonfiore, volendo da se stessa sorpassare la volontà divina, cioè non ricorrendo alle sorelle. Ma Chiara lo seppe immediatamente in spirito e disse alla sorella: vai, corri giù in fretta al piano di sotto e porta a sora Andrea da Ferrara un uovo riscaldato perché lo prenda, e insieme con lei sali da me. Quando si affretta la sorella, trova Andrea, la priva della parola, è prossimo al soffocamento per la stretta delle sue stesse mani. Pensate un po' alla disperazione. Oh, cose che sembrano lontane, ma sono vicine. La risolleva come può e la porta dalla madre. La serva di Dio dice: misera, confessa al Signore i tuoi pensieri, che ho conosciuto anch'io. Immaginate avere un guardiano come Santa Chiara, quello sa tutto, già adesso sa tutto, figurate se c'ha la Santa Via, il grande fratello, quello Massimo Forever, tu senti che... Io scherzo, che tanto so che è buono. Allora, dice qua, ecco, ciò che avresti voluto risanare, lo risanerà il Signore, ma cambia in meglio la tua vita, poiché non ti rialzerai da un'altra malattia e dovrai soffrire. Alle sue parole ebbe compunzione di spirito, cambiò vita. Poco tempo dopo, guarita dalle scrofole, morì di un'altra malattia. Tu, che danno che c'è un santo in casa. Che belli, io sono tutti frati peccatori, santi, belli, peccatori. Un santo in casa, sono guai, quello che sgama. È interessante, no? Per ultimo rifugio per le sorelle tribolate, per evitare proprio la disperazione. Francesco usa un linguaggio mercantile quando dice: Camunto venderite cara questa fatica di soffrire e di curare gli infermi, la venderete molto cara. Questo è un commerciante, sa fare gli affari. 1424, ve lo ricordate, sì, tre compagni, quando Francesco, tanto buono, un uomo di Dio, proprio tanto caruccio, vediamo se è questo qua, ah, sì. 1424, un giorno Francesco stava in una chiesa, sentite, coperto in tempo d'inverno, mentre coperto di miseri indumenti insisteva nella preghiera, il suo fratello Angelo stava lì a messa con lui, insomma in chiesa con lui, passandogli vicino osservò con ironia, rivolgendosi a un suo amico: dia Francesco, cioè gli passa vicino, no? Come dire, parla alla nuora perché la suocera capisca, no? Passando di vicino, disse a un suo concittadino: dia Francesco che mi venda almeno un solito del suo sudore. Quello stava morendo freddo, e il fratello, con grande carità, gli disse: dia al mio fratello che ti venda un po' del suo sudore. Come risponderesti tu? Lo so, si vede, lo vedo tutto. Senti cosa risponde Francesco. L'uomo di Dio, a queste parole, disse in francese. E la risposta è in francese, capita? Questo me lo doveva tradurre da padre Giorgio, che lui fosse conoscere. Venderò questo sudore molto caro al mio Signore. Io lo vendo un sudore, ma mica a te, a quello che uno paga meglio. Dice così Francesco nella Audita Poverelle: che la vostra fatica sarà molta, vendete cara questa fatica, bellissimo, tra le grazie e la sofferenza, perché la fatica sarà pagata con una moneta enorme. Infatti dice il testo: ciascuna sarà regina e coronata in cielo cum la Vergine Maria. Tu stai soffrendo? Vendi la cara, non svendi la sofferenza, non parlarne svendendola, non buttarla via, non sprecare la sofferenza, vendi a Gesù Cristo la sofferenza, che tu fai l'affare grosso, diventi regina. Oh, la regina, hai visto la regina Elisabetta quando è campata? Quella a zappaggia andava, quella ha conosciuto lui Gesù, gli ha fatto scuola, ha vissuto 200 anni la regina Elisabetta. Cioè, se tu accetti la sofferenza e la fai pagare da Cristo, diventi regina. Come iniziava il cantico? Audite poverelle, come finisce? Regina. Questo è il miraglio che avviene, da povere a regine. È il passaggio che fa Francesco, che è vivere le sue stimmate da ferite a feritoie, da piaghe a stimmate. Dio è capace di trasformare tutto in grazia. Beh, dai, vi faccio alcune domande così poi condividiamo. Allora, che dice Chiara oggi a me, in questi centenari, diciamo vissuti a fianco di Francesco, non lì direttamente perché era in clausura, non poteva stare a Greccio, alla Verde, ma come questa cosa qua, abbiamo detto, coinvolge me oggi, mi chiama a qualcosa. Cioè, per esempio, di fronte alle difficoltà della vita, come reagisco? Di fronte a una croce, come reagisco? Fuggo? Cerco compensazioni? Mi arrabbio con Dio? Francesco canta, vedi un po'. Tu quando stai male canti? La sirena canta. Allora, la malattia, la sofferenza non chiude Francesco in se stesso, ma lo apre alla compassione. Solo chi ha sofferto capisce chi soffre. Solo chi ha sofferto. Ma chi ha sofferto ha una bellezza che chi non ha sofferto non ce l'ha. Facci caso, una volta tu vai a trovare un amico tuo in ospedale, insomma, a parte che sei imbarazzato, non sai che dire, ma quello c'ha la faccia, c'ha un volto, sta meglio di te. Tu stai bene, ma tu stai male. Quello sta male, ma sta bene. Perché? Non si capisce. Perché imita Cristo, il più bello tra i figli dell'uomo. Eppure una bellezza in apparenza, come dice Isaia 53, il quarto carico del servo di Yahweh. Bene. Francesco canta, rende grazie, loda il Signore. Tu che fai? Dice Professor Chiara, non guardo la vita fuori. Tu guardi la vita fuori o la vita dentro? Cos'è che ti interessa di più? Quello che appare o quello che è? Basta. Direi che basta. E adesso lasciamo un po' di silenzio un attimino e poi diciamo così condividiamo chi vuole su questo incontro le risonanze personali oppure fa domande. Io lascerò il gelato alla Valletta.